Allora, attenzione, ci avete chiesto di fare un Polaroid dedicato a Leone e ci pensiamo, adesso lo facciamo. Comunque lunedì sarà una puntata interamente dedicata al nostro nonnino ormai scomparso da 3 anni, ragazzi.
Eh sì.
Sono passati 3 anni. Quando voi ci criticate perché magari non abbiamo fatto una cosa su Leone o l'altra, dovete capire che per noi ogni volta toccare l'argomento Leone è riaprire una ferita. Quindi veramente facciamo fatica. Quindi lunedì faremo questa puntata perché è giusto che sia così.
No, anche perché per prepararla bisogna ascoltare tutto il materiale di Leone.
Ma quello non è un problema, perché a me piace lavorare, a lui no. Però...
non è per il lavoro, è che fa male.
È un po' angosciante. Un po' angosciante.
Adesso io ti strutturo una postazione di lavoro in spiaggia, fatta di sabbia. Ok?
Ma guarda che in spiaggia io lavoro.
Ah, come a 105 a Milano.
Sì,
io lavoro tantissimo.
Detto questo, ci avete chiesto di fare una puntata speciale su Vasco Rossi. In realtà Polaroid oggi tocca più artisti rock italiani che hanno spaccato il culo e che continuano a farlo e hanno fatto innamorare diverse generazioni. Quindi oggi si parla di rock italiano. Io e Paolo abbiamo lavorato duramente su questa puntata, scritta e montata
mare,
come sempre.
Sì, ma adesso secondo me c'è del dolo da Milano. Stanno marciando i merda.
Ma c'hanno ragione.
Sì, certo.
Caro collega Alisei.
Adesso sono tutti i lavoratori lì.
Ah no?
Adesso io sono la mela marcia.
Certo.
Scusate ragazzi, potete mandare Polaroid perché ho il doppio lavoro nella catena di montaggio e...
ci
tanto
a fare.
Andiamo.
Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. Pasta, pizza, mafia. La Santissima Trinità con cui l'Italia conquista un posto nella storia degli Stati Uniti del Novecento. Sbarco in Sicilia, chewing gum, rock and roll. Il tridente con cui gli americani aprono una breccia nel nostro cuore di provincia, dalla metà del secolo scorso in poi. Gli alleati liberano la nazione. Il chewing gum si mescola al rumore del flipper e all'odore della brillantina per capelli. Ma è dal jukebox che esce la voce di una nuova generazione. Una leva di giovani, consapevoli di se stessi e del baratro che li separa da chi li ha preceduti. Al suono degli shouters, gli urlatori a 45 giri, la musica compie una rivoluzione irreversibile. Quella del rock. Comincia nel 1957 al Palazzo del Ghiaccio di Milano, con un celentano in dolce vita nera che chiamano il Molleggiato, e Mina, che non è Mina, perché all'epoca si fa chiamare Baby Gate. Nato come imitazione dei King di Oltreoceano, nel corso degli anni diventerà beat, lisergico, progressivo, impegnato, spaghetti. Conoscerà più piazze che onde radio, spogliandosi dell'abito indipendente solo e soltanto per sforare nel pop. Oggi andiamo alla scoperta dei miti del rock italiano, anno dopo anno, canzone dopo canzone, concerto dopo concerto, in una raffica di scatti col flash. Giù il gain, sull'overdrive, plettro in mano. Inizia Polaroid.
Polaroid. Istantanee di storia della musica.
...1983. Le chiamano baby modelle e per i rotocalchi da parrucchiera sono tutte alte, minorenni, bionde e americane, come Brooke Shields, la dea di Laguna Blu. Figlie di madri manager senza scrupoli arrivano in Italia per uscire fradice dalla Fontana di Trevi, tra i flash dei paparazzi e le botticelle di Piazza Navona. All'epoca Carlo Verdone è già stato Ruggero Lippi.
Prego. Cioè, tutto è cominciato durante un aprile, no? Di circa 2 anni fa, no? Quando feci un viaggio in questa splendida regione, no? Quella Toscana, no?
Furio il logorroico.
Magda, per l'amor di Dio, fermati!
Ma scusa, Furio, ma che cosa ho fatto?
No, non si dispongono i bagagli dentro una macchina così!
E perfino il figlio di Alberto Sordi in viaggio con papà.
Ha preso la ragazza e l'ha portata in un bellissimo albergo. Io ho chiesto 2 camere.
Una per te e l'altra per la figlia dell'ingegnere.
Bravo, io la figlia dell'ingegnere. Solo che il portiere mi dice... Mi dispiace, ma l'albergo è tutto esaurito. Ci abbiamo una camera solo a 2 letti. È successa una complicazione.
Che complicazione?
E che complicazione? Quando siamo arrivati in camera, non c'erano i 2 letti separati, ma erano uniti. C'era un gran lettone.
E beh, ma mi potevi dire se questa ti dà tanto fastidio, no?
Chi? La ragazza mi dava fastidio?
No.
Ma che cazzo dici?
Per la sua quarta regia sceglie di raccontare la storia di Sandy, modellina a stelle e strisce che si innamora di un insegnante di italiano disoccupato. Una storia che finisce su un aeroplano che la riporta al di là dell'oceano, sulle note di una canzone degli Stadio che è insieme colonna sonora e titolo del film. Acqua e sapone.
È strepitosa, donna bambina, donna vedrai, bambina se lo sai. Meravigliosa, stramaliziosa, vieni e vedrai che cosa sentirai. Una donna lo sa, sa già cosa ogni uomo, sa come si fa. Una donna non ha più bisogno di prove, più malizia non ha.
1986, Milano. Ancora il rock, ancora l'America, questa volta con il suo simbolo più iconografico, la Statua della Libertà. Sulla copertina di California, il primo album di Gianna Nannini, la vergine concepita da Eiffel ha posato la fiaccola che affranca dalla schiavitù per brandire un oggetto provocatorio, prosaico. Inconfondibile. Un cazzo. Un cazzo. O meglio, la mistificazione di un cazzo, un vibratore a stelle e strisce, che svetta come simbolo di una nuova sessualità. Ma l'Italia con la bandiera in tintoria e Padre Pio sul cruscotto, forse, non è ancora pronta ad una donna vestita di pelle, lesbica, rock. Per la cantante di Siena, il successo ha ancora bisogno di passare da un uomo, un maschio misterioso. Bello e impossibile.
Bello, bello e impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore. Girano le stelle nella notte, io ti penso forte, 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 ti vorrei. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, è irraggiungibile, con gli occhi neri e col tuo gioco micidiale.
1987, Umbi Studios, Modena. Maurizio è andato in fissa con Pink Floyd e Dire Straits ed è tutto il pomeriggio che ravana un riff pulito sulla Stratocaster. L'ha collegata ad una di quelle pedaliere della Boss che ha visto usare a Londra il chitarrista di una band irlandese emergente, gli U2. Il suono che esce dall'ampli è tutto chorus e delay e Maurizio ci canta sopra una roba in finto inglese che suona tipo Take a Little Love. Passa Vasco con un whisky in mano e gli dice: a me gli yuppie mi stanno sul cazzo, sono esagerati, arroganti. E mi stanno sul cazzo anche quelli che ti dicono di stare buono, così vai in paradiso. Io non ci sto. Io non voglio diventare un ingranaggio. Voglio rimanere così, il blasco. E poi si siede e si mette a cantare quello che ha dentro, a ruota libera. E così, mentre Maurizio Solieri suona il suo riff, come succede sempre, accade la magia. E Take a Little Love si trasforma in C'è chi dice no.
C'è qualcosa che non va in questo cielo. C'è qualcuno che non sa più che ore sono. Chi dice là, io non mi muovo. C'è chi dice là, c'è chi dice qua, io non ci sono. Tanta gente è convinta che ci sia nell'aldilà qualche cosa, chissà. Quanta gente comunque ci sa che si accontenterà.
Yeah.
1990, studi Psycho, Milano. Ora vi chiederete: che cazzo c'entra Fred Astaire con il rock italiano?
If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the rich.
Datemi un minuto che ve lo spiego. Dunque, c'è questa canzone che si chiama Eroi di latta ed è un'invettiva contro quelli che suonano quel cazzo di poppaccio elettronico anni 80. Gente fintissima, tipo i Duran Duran. L'ha scritta un ex metalmeccanico di Correggio e poi l'ha registrata in studio a spese di Pierangelo Bertoli, che ha sentito una sua cassettina e dice che è roba forte. La canzone è orecchiabile, ma con quel testo e quel titolo non può proprio uscire. Troppo presuntuosa, dicono i discografici. Ci vuole qualcosa di più nazional popolare, come due ragazzi che ballano spensierati, due nuovi Ginger Rogers e Fred Astaire che usano il mondo come pista da ballo. Anzi, magari nell'album, in fondo alla canzone, mettiamo pure un pezzettino di Putting on the Ritz, come tributo. Ed ecco che il cerchio si chiude. Il cantante è Ligabue, l'album è Ligabue e la canzone è Balliamo sul mondo. Fine della storia. Anzi, no. Inizio.
Balliamo sul mondo, va bene qualsiasi musica, carremo ballando, sul mondo lo sai si scivola, facciamo un fandango, da sotto qualcuno riderà, balliamo sul mondo.
1994, lungomare di Viareggio, notte. I ragazzi sono in macchina, gli strumenti ammassati nel bagagliaio come una carovana del vecchio West. La radio a tuono sputa rock duro dal pianale. Pau sta davanti, che è lungo come una cazzo di pertica e deve stendere le gambe secche da fenicottero. Fuma col braccio fuori dal finestrino, sbuffa una nuvola di fumo e dà una schicchera alla cicca che rotola sul marciapiedi frizzando scintilline. Lampeggiante. Volante. Posto di blocco. Merda. Manco il tempo di infilare le dita nella tasca piccola dei jeans che i caramba puntano il faro e fanno domande col solito accento dell'Italia di giù. Solo che stavolta è diverso. Il carabiniere abbassa la paletta, sorride e dice: «Ah, siete voi, ragazzi. Seguiteci. Vi accompagniamo noi. È la prima volta che qualcuno li riconosce per strada, che qualcuno li chiama col nome che li racchiude. Negrita. Il loro successo si è acceso. È tempo di ingranare la prima. Si va, piede sull'acceleratore e mano su cambio.
E tengo il ritmo e ascolto l'urlo dell'umanità che lascia la zona grigia e da domani non ci sarà. Che ha dato tempo al tempo, trovi il tempo per scappare via. Perché la gente è stanca e gonfia di rabbia e non è una malattia. E cambio, cambio, cambio di mentalità. Datemi, datemi, datemi un'altra identità. Cambio, cambio, cambio di mentalità. Voglio, voglio un'altra possibilità.
1995, Lucca, studi di Video Music. Su un canale dopo il 9 del telecomando va in onda la terza stagione di Roxy Bar, programma di Red Ronnie, titolo di Vasco Rossi, che lo copiò a Fred Buscaglione.
Let's FIBA! Lo spettacolo!
Wow, che accoglienza!
È tutto merito tuo. Questo mentre il pubblico lo osanna e osanna Piero Pelù, leader dei Lit Fiber.
Belle parole,
molto belle parole.
Questo è il disco dell'aria, no?
Il diavolo era il disco del fuoco, il terremoto della terra, questo è dell'aria.
È una tetralogia degli elementi, il prossimo sarà il disco dell'acqua. E abbiamo cercato con questo disco di concretizzare nella musica quello che è il nostro sentimento dell'aria, quindi di una cosa impalpabile che ci circonda, che c'è e non c'è. È troppo facile ormai arrivare a casa e dire, boh, oggi che faccio? Ma accendo la televisione, mi sparo lì davanti, non leggo più un libro, non vado più al cinema, non parlo più con gli amici, al bar, al telefono, dove vuoi. Si perde molto il contatto umano, secondo me, purtroppo, da un po' di tempo a questa parte.
Io prendo il mio passato e lascio qui il futuro su questo palco. Lit FIBA!
Stasera ci sono i Lit FIBA, presentano il loro nuovo album, Spirito, quello del cuore con le corna. Piero e Ghigo dominano la scena, hanno sulle spalle 15 anni di concerti e 1 milione di dischi venduti. E quando salgono sul palco sanno come si fa spettacolo.
E lo spettacolo deve ancora cominciare. E lo spettacolo deve ancora cominciare. Teste piene, teste vuote, rimbalziamo con le note dello spettacolo.
...1999, Sanremo, Teatro Ariston. C'è aria di Day After. Il festival è finito ieri. Hanno vinto gli Avion Travel, con un voto truccato per ammissione stessa della giuria. Il contenitore domenicale di Rai 1 passa in rassegna ciò che resta dei cantanti in gara. Breve intervista ad uso di vecchi e famiglie abbioccate dal pranzo. Presenta Amadeus, attorniato da un senato di millenari critici musicali. Uno di loro polemizza con l'organizzazione del concorso. Dice una roba che suona tipo: chi cazzo sono poi questi Subsonica? Perché sono stati infilati nei Big mentre Andrea Mirò è finita nelle Nuove Proposte? Sono quelli che fanno 200 date all'anno, risponde Max, il chitarrista. Se i critici musicali alzassero il culo dal divano e andassero a vedere cosa succede dal vivo, scoprirebbero che la musica, quella vera, si fa per la gente, non per l'Auditel. Sdang. I Subsonica si alzano e se ne vanno, come se avessero appena intonato un polifonico vaffanculo. Magari hanno fatto bene, magari è soltanto un altro dei loro sbagli.
Sai difendermi e farmi male, ammazzarmi e ricominciare, a prendermi vivo, se tutti mi sbagli.
Per fare la storia bisogna anticiparla, comprenderla, assecondarla ed essere capaci di cambiare con essa. Non tutte le stelle del rock brillano per sempre e in eterno dopo la reazione nucleare che le accende. Alcune, come le idee, impallidiscono col tempo, perdono colore, definizione, dettaglio, continuando a vivere nel passato, come uno scatto di Polaroid. 105.